Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Mettiamo nella nostra Eucaristia domenicale la preghiera, il desiderio e la preghiera della pace. Oggi, come sappiamo, molti musulmani parteciperanno alle Eucaristie, alle riunioni della Chiesa e delle Chiese. Questa deve essere la nostra preghiera, il nostro desiderio davanti a Dio, che prevalga sempre lo spirito del dialogo, lo spirito della comprensione, anche nei conflitti, anche nelle difficoltà. Invochiamo anzitutto su di noi e sul mondo intero la misericordia di Dio e il suo Santo Spirito.
Dal libro del Coelet, al capitolo 1, al versetto 2, e al capitolo 2, dal 21 al 23. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte ad un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità, è un grande male. Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi. Neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, capitolo 3, dal 1 all'11 versetto. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. A motivo di queste cose l'ira di Dio viene su coloro che gli disobbediscono. Anche voi un tempo eravate così quando vivevate in questi vizi. Ora invece gettate via anche voi tutte queste cose: ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni che escono dalla vostra bocca. Non dite menzogne gli uni agli altri. Vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. Qui non vi è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 12, versetti 13-21. In quel tempo uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola: La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse, demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Parola del Signore. La prima lettura ci parla della vanità, il Vangelo invece ci parla di una cosa un po' diversa, che è la cupidigia o l'avidità. Una parola sulla prima lettura, libro del Coelet. Abbiamo un brevissimo brano, però è anche riassuntivo, non totalmente riassuntivo. Vanità delle vanità, tutte vanità. Qui il punto principale è capire cosa vuol dire vanità per il Coelet. È stato interpretato in molti modi diversi e può suonare a noi, può questa parola e questa insistenza sulla vanità, può facilmente, potrebbe facilmente essere interpretata come fondata sul disprezzo o sulla considerazione della inutilità di tutte le cose terrene, della vita umana e terrena. E a volte, se si legge il Coelet, si può avere questa impressione. Oppure la vanità potrebbe essere intesa come una specie di follia, di stoltezza. In realtà, se noi potessimo leggere il libro, non è poi tanto lungo, ma sono comunque diversi capitoli, vedremmo che le cose non stanno così. Anzi, l'autore distingue molto bene la stoltezza dalla sapienza e dice che c'è una differenza come dal giorno alla notte. Una cosa è vivere e comportarsi con sapienza, è come uno che cammina nella luce, e un'altra cosa è vivere e comportarsi con insipienza. Sono due cose completamente diverse, e certamente l'autore non pensa che è indifferente vivere in un modo o in un altro. Perché? Perché ci sarà un giudizio da parte di Dio. Ci sarà il giudizio di Dio, e chi ha vissuto secondo i comandamenti di Dio e secondo la sapienza riceverà il premio, riceverà la ricompensa, mentre invece chi non avrà fatto così rischia di essere scartato, di essere criticato da Dio, di essere condannato. Quindi noi, se potessimo leggere tutto, vedremmo che non si tratta di questo, non si tratta di un deprezzamento della vita umana, di tutte le realtà terrene, e non si tratta di una equiparazione del bene e del male, perché alla fine, siccome si muore, tutto torna come prima. Così potrebbe sembrare. La vanità, vedete anche nel piccolo brano che abbiamo davanti, c'è chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo. Ha lavorato con sapienza, con scienza, e poi deve lasciare però quello che ha fatto a un altro che magari si comporta al contrario e disperde tutto quel che ha fatto. E così in ogni campo della vita e dell'esperienza, l'autore esamina ogni campo dell'esperienza umana. Anche nel brano che abbiamo davanti, la domanda che si ripete è proprio questa: quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica, dalle preoccupazioni del suo cuore, quale risultato, quale profitto, preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole. Il Coelet ci vuole purificare, è un libro di purificazione delle intenzioni. Il tema centrale del Coelet è: perché noi facciamo le cose? Perché serviamo Dio? Con quale intenzione? Perché facciamo, perché ci affanniamo, perché facciamo anche quel che dobbiamo fare, lavorare con sapienza? Con quale intenzione lo facciamo? Nella prospettiva solo di questa vita, sotto il sole, tutto ciò che si compie sotto il sole, l'autore sa che c'è qualcosa sopra il sole, oltre questa vita, anzi, c'è il più, c'è Dio, c'è la rivelazione della sua legge, c'è il suo giudizio, c'è il premio. Se noi, l'autore vuol dire, se noi viviamo, facciamo le cose, serviamo Dio, solo nell'orizzonte, sotto il sole di questa vita, o per avere o pensando che possiamo avere qui una ricompensa proporzionata, questa è vanità. La vanità consiste nel mostrare che tutte le cose che sono sotto il sole, alla fine, pur essendo molto diverse una dall'altra, e pur essendoci l'obbligo dei comandamenti, della volontà di Dio, tutte le cose che ci compiono sotto il sole, se fossero considerate unicamente sotto il sole, sarebbero vane. Sarebbero vane perché tutto alla fine terminerebbe e termina con la morte. È vero che il sapiente e il saggio, il sapiente e lo stolto sono molto diversi uno dall'altro, sono opposti. Questo è verissimo. Alla fine però muoiono tutte e due e vanno nella terra. E quindi a che serve avere faticato tanto per il bene anche di altri, se poi quello che viene dopo disperde tutto? La vanità è una via qui, questa insistenza dell'autore, perché noi consideriamo tutte le nostre intenzioni. Dobbiamo servire Dio per Lui, per amore Suo. Dobbiamo lavorare secondo i comandamenti, lavorare per il bene degli uomini, non pensando che possiamo trarre una ricompensa qui, ma rimandando alla ricompensa divina. Poi abbiamo il Vangelo, anche qui raccogliamo tema centrale, che è la cupidigia o l'avidità. L'esempio che Gesù fa è preso da un episodio. C'è chi gli chiede di fare da arbitro. Può essere che questo fosse anche abituale. In questo caso Gesù è considerato come un rabbi, uno che può decidere la contesa. Non viene spiegato qui i termini della contesa, comunque si parla di eredità. E questo è un tema noto a tutti, in cui tante volte addirittura i fratelli, qui sono, naturalmente sono tutti parenti, l'eredità presuppone una parentela, in cui le famiglie e i fratelli si dividono, ne abbiamo tutti esperienza purtroppo. Comunque questo è l'occasione con cui Gesù dice una parola più ampia a tutti, e poi, proseguendo, ma non è nel Vangelo di oggi, dirà una parola più specifica per i suoi discepoli. Ma anzitutto dice una parola generale: fate attenzione, tenetevi lontano da ogni cupidigia, da ogni avidità, che è la volontà, il desiderio di accumulare beni. di far dipendere la nostra vita non dal necessario, che ci vuole, ma dal cumulo dei beni. Vediamo la conclusione della parola di Gesù, dopo la parabola, molto facile. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Arricchirsi presso Dio significa non accumulare tesori per sé, ma i beni che vengono, pensarli anche per il bene degli altri. Con l'elemosina e con il bene fatto agli altri ci si arricchisce presso Dio. È questo che intende Luca. Arricchirsi presso Dio non è un'intenzione, una preghiera, una prece. Ecco, uno accumula beni, però in realtà il mio cuore sta con Dio. Non intende questo. Uno che ha la fortuna o il dono dei beni, se vuole arricchirsi non per sé ma presso Dio, deve usare quei beni anche per gli altri. Questo è sicuramente l'insegnamento qui del Vangelo. L'Apostolo Paolo, nella seconda lettura, la lettera ai Colossesi, aggiunge una cosa che è già compresa nel Vangelo e che approfondisce il significato della ammonizione di Gesù: fate attenzione, tenetevi lontano da ogni cupidigia. L'Apostolo Paolo dice: se siamo risorti con Cristo, dobbiamo cercare le cose del cielo, non quelle della terra. Anche Paolo non intende che dobbiamo disinteressarci dei problemi degli uomini e dei bisogni degli uomini. Come vediamo, le cose della terra Paolo le elenca subito. Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra, cioè l'impurità, l'immoralità, le passioni, i desideri cattivi. Questo è ciò di cui dobbiamo fuggire alla terra. E quella cupidigia che è idolatria. Ecco il concetto che qui noi troviamo e che in realtà è sotteso anche nel Vangelo. Quella cupidigia che è idolatria. È un servire non Dio, ma l'idolo. E questa proibizione sta dentro i 10 comandamenti. Il decimo comandamento, che non è solo l'ultimo, ma sapete, il primo è importante. Quello che si mette per il primo è sempre molto importante. Avrai un solo Dio. Ma anche l'ultimo è molto importante, perché anche l'ultimo dà il sigillo a tutti i comandamenti: non desiderare, non bramare. Questo è il comandamento. Ecco, anche questo crea l'idolatria. Qui in questo caso la brama dei beni, la cupidigia, il desiderio e la volontà di arricchire, di accumulare i beni. Aggiunge anche altre cose, leggiamo, ricordiamo solo: gettate via anche voi tutte queste cose, l'ira, l'animosità, la cattiveria, gli insulti, i discorsi osceni che escono dalla vostra bocca, non dite menzogne gli uni verso gli altri. Ecco, raccogliamo anche l'invito dell'Apostolo a cercare le cose del cielo, cioè a cercare il Signore e a rinunciare a tutte le passioni che qui vengono elencate, compresa appunto la cupidigia che è idolatria.